di classe comunista in questi anni, la loro solidarietà è stata assolutamente indispensabile e è stata determinante nella resistenza che ho adottato agli strumenti di tortura e di controllo mentale che subisco da 3 anni. Senza la solidarietà di classe e proletaria che mi ha sostenuto lungo tutta questa carcerazione, per quanto possa essere stato determinante alla scarcerazione, tutta la mobilitazione più ampia che si è creata nel veneziano in 10 mesi, è stata per me determinante tutta quella solidarietà, molto meno quantificabile, ma comunque politicamente e solidarmente determinante per me in tutta la detenzione, in tutti i compagni che sono stati solidari ai carcerati rivoluzionari, cosiddetti riducibili. E come lo potete vedere nel libro di Julius Fucic, scritto sotto la forca, la tortura esiste ancora oggi, anche se in altra forma, e tutte le denunce che ho fatto sono state fatte con lo spirito di Julius Fucic, di denunciare, di combattere i propri nemici che ti torturano fino alla morte, per sconfiggere quello che c'è in te di buono, cioè la tensione rivoluzionaria. Un attacco di annientamento individuale e collettivo, che ne arriva appunto lavorando sui singoli, cercando di far pagare politicamente ai compagni che per motivi diversi assumono posizioni politiche sempre rivoluzionarie ma di conflitto con lo Stato, in situazioni di pacificazione o comunque in situazioni di non conflitto normale, tipo rivolte, cose del genere, oppure diversamente di compagni che assumono posizioni critiche e più difficili all'interno delle aree rivoluzionarie dei prigionieri, oppure ancora i compagni che fanno delle proteste politiche che allo Stato danno molto fastidio, come quella che secondo me oggi è rappresentata dalla cosiddetta politica rivoluzionaria internazionale del marxismo, leninismo e maoismo, che si esprime in diversi paesi del mondo in guerre popolari e che anche nel nostro paese sta cominciando a delineare un profilo per una linea rivoluzionaria che la classe operaria possa condurre con i propri strumenti rivoluzionari fino alla vittoria sul capitalismo, in quanto il capitalismo a questo stadio di sviluppo ha oramai consumato tutte le cartucce, ha oramai dimostrato la propria caduta storica, la propria inevitabile tracollo morale e totale generale. Diciamo che per la totale non voleva ricadere in una visione assolutistica, perché nella concezione materialistica occorre sempre dimensionare e rapportare le cose, proporzionarle a quello che sono i concreti rapporti sociali, ma voleva rappresentare però che nella vita dei rapporti sociali di lavoro esiste sempre di più una forma di capitalismo che tende ad impedire alle persone di vivere, e la vita che si fa effettivamente viene ad essere rappresentata solamente come dipendenza. Tutto ciò è molto più legato al carcere come visione, o al quartiere dei proletari delle grandi città, al quartiere dei suburbani, agli interland, ai territori grigi che attraversano la penura padana, e anche a tutti i posti del meridione dove si vivono rapporti di sfruttamento e di dipendenza molto più aspri e difficili, così come nella periferia romana, così come in tutti i territori proletari, piuttosto che invece in piccoli centri come quello da cui adesso sto parlando, in cui esistono ancora delle forme di rapporti sociali di lavoro dipendente e di sopravvivenza di quel capitalismo che era stato messo un po' le corde negli anni 60-70 dei diritti sociali dalla conquista del diritto dei lavoratori. Ci sono delle situazioni ancora dove le persone riescono a vivere, però bisogna ricordarsi anche che ci sono tantissime in queste stesse situazioni che vengono nascosti, e quindi carcere anche nella società, vengono fatte giocare dallo Stato borghese, dalla società borghese, sopra con una patina di lustro, di lucido, di estetico, di edonista, avanti a una realtà molto più difficile, sofferta, vergognosa, nascosta, vergognosa perché le persone che stanno male hanno vergogna del loro male, vergognosa perché le persone che non hanno lavoro hanno vergogna di non avere lavoro, e questa vergogna non la devono avere, ma la società cerca di incunearla, e tutto dipende dal denaro, tutto dipende dal denaro, e quindi chi non ha denaro ha paura di esprimere questa sua mancanza di disponibilità. Il denaro che è una merda, un feticcio, è una cosa che ci serve soltanto perché ci viene imposto che ci serve, ma che in realtà è una sovrastruttura che può essere superabile in una società socialista, in una società comunista, in una società completamente libera, quali vivranno per qualche centinaio di migliaia di anni i nostri nipotini, i nostri futuri seguaci della razza umana. Umana che è una sola. Il socialismo che però è già possibile oggi in queste condizioni sociali, in queste condizioni di sviluppo della produzione, e che proprio perché è costruibile, proprio perché è attuale, gli stessi sedicenti comunisti che occupano scranni, facendo poche battaglie a parte rari casi, negano questo, e parlando con le remosce, con i fifi, vengono a parlare di diritti, di conquiste, di lavoratori, di cose che sono anche giuste, ma che erano la conseguenza di una lotta di potere che la classe operaria conduceva, e non di una lotta finalizzata a contenere i propri diritti entro una gabbia salariale o concertativa. Il socialismo che è possibile scientificamente, perché quanto ci ha insegnato Karl Marx è attualissimo, e è possibile proprio perché lo sviluppo delle forze produttive, lo sviluppo della tecnologia, che è forza produttiva, perché la tecnologia non è altro che forza produttiva. Ci viene per possibile in un'organizzazione sociale, che non è quella della scrivania, dell'incaricato, ma che è quella della rotazione, che è quella della libertà del lavoro, che è quella della riduzione al minimo dell'orario e della massima espansione dei rapporti sociali ad ogni livello, che è quella della Repubblica dei Consigli, dei consigli delle assemblee popolari, di ogni quartiere, di ogni fabbrica, di ogni scuola, di ogni ospedale, di ogni posto di lavoro, di ogni città, fin su, con della rotazione continua, con funzione prospettica del partito, ma non dittatoriale del partito. A costruire un socialismo che sappia difendere i propri confini dall'imperialismo americano ed oggi occidentale, ma che sappia anche costruire libertà per i popoli del mondo, che quindi possa essere accogliente e che possa accogliere finché se ne può essere, con dei rapporti sociali nuovi, e quindi non con dei rapporti sociali che sono quelli attuali, per cui i posti di lavoro sono quelli che sono e mancano posti di lavoro, perché loro hanno chiamato in questo monetario e cazzate del genere che la plebaglia parlamentare leghista articola tra grida e lussuria di vario genere negli scambi parlamentari. Tutto questo ha creato una contraddizione. Già negli anni 70 questa contraddizione è stata spinta e portata avanti con forza dalla lotta armata. Una lotta armata che però non è riuscita in quanto tale a prendersi nella direzione delle lotte dopo le prime sconfitte più pesanti, 79-80. Sconfitta degli operai della Fiat, 84, congelamento della scala mobile, 85, partito socialista con i capitalisti, sconfitta del referendum, voluto dal partito comunista revisionista per non fare una lotta più dura, 91-92, Tangentopoli, che mancata riappropriazione della politica da parte delle masse attraverso la manovra stragista mafiosa, che ha riprodotto le precedenti manovre stragiste dei servizi dei fascisti, manovra stragista mafiosa che serviva proprio a permettere allo Stato un nuovo stato emergenziale attuale. in maniera extralegale. Cioè praticamente si raccolgono o si negano delle cose, indipendentemente, tutto indipendentemente dal regolamento. Si attua una forma di censura, la censura sulla corrispondenza diventa addirittura una forma di oscurantismo, in quanto non viene mai a sapere se e quando ti viene sequestrato qualcosa o trattenuto. Giocano sulle parole e sui termini di legge, gestendo il trattenimento come soltanto quello attuato dal magistrato di sorveglianza, quando invece la prassi legale sarebbe che il trattenimento viene fatto dalla chiesa della censura, che invia il magistrato di sorveglianza, il quale se ne avvisa in quella corrispondenza di eventi di reato, manda la procura della Repubblica. Invece loro cosa fanno? Loro fanno un trattenimento di fatto, illegale. Ma nella prima ipotesi appena loro facevano, nella pratica che ho appena detto prima, il magistrato di sorveglianza, una volta che dispone il trattenimento, lo notifica solo allora, e quindi anche dopo un anno, dopo 6 mesi, e solo allora, e anche se lo manda in procura della Repubblica, questa persona, questa autorità, te la mette a fascicolo, e tu quella lettera ce l'hai a fascicolo, se la può leggere qualsiasi guardia, qualsiasi funzionario del ministero, un giorno verrà a finire in qualche cassetta ministeriale, non si sa di essere all'interno della giustizia, ma tu non la potrai mai leggere. Viceversa, la prassi corretta legale sarebbe questa, anche dopo la nuova legge che hanno fatto per aumentare la possibile limitazione di rivista, che è quella legata al trattamento che viene fatto ai compagni a Biella, di aver ritolto le riviste dalle celle, e adesso sembra anche vestiti. Passiamo a un numero infinitesimale, applicando a Biella praticamente quello che l'ha già applicato sul Monaco, che aveva vissuto nel 2002. brevemente la notizia e il commento. Oggi anche la sinistra è troppo dipendente dalle notizie e solo da certe notizie, oppure da ormai la sua fatta e a poco commento. La politica significa proprio intervenire sui fatti e quindi occorre sempre separare la notizia dal commento. A parte la privatizzazione delle carceri, la cara.